Buongiorno a tutti e benvenuti alla 44esima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. Oggi parliamo delle discusse dichiarazioni del senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, riguardo al tema dell'omosessualità. Poi ci concentriamo invece sulle nuove regole del funzionamento del reddito di cittadinanza. Durante un'intervista rilasciata a Rai Radio 1 al programma Un giorno da pecora, Lucio Malan, capogruppo oggi di Fratelli d'Italia al Senato, ha spiegato i motivi per cui in passato aveva deciso di lasciare Forza Italia e poi unirsi al partito di Giorgia Meloni. Tra queste ragioni ha citato l'appoggio di Forza Italia dato al governo Draghi e questo governo aveva sostenuto il disegno di legge Zan contro l'omotransfobia e altre discriminazioni. Come sappiamo, il DDL Zan era stato approvato alla Camera e dopo mesi di scontri, discussione, nell'ottobre del 2021 era stato definitivamente affossato al Senato dai partiti della destra e anche da un certo numero di franchi tiratori. Durante questa intervista comunque è stato fatto notare a Malan che, essendo lui parte della Chiesa Valdese, fa parte appunto di una Chiesa che è favorevole ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Ma lui ha precisato che non c'è il dovere di obbedienza e che la Chiesa Evangelica Valdese è fondata sulla Bibbia e non sulla gerarchia. Ha poi continuato dicendo che nel libro sacro per la religione cattolica, quindi nella Bibbia, ci sono parole molto esplicite sulle persone omosessuali. Alla domanda se nella Bibbia ci fosse scritto che i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono vietati, lui ha risposto precisamente in questa maniera, dicendo: c'è scritto di peggio, se vogliamo, e in modo anche più esplicito. Non sui matrimoni, ovviamente, che nessuno ha mai pensato che potessero esserci 2000 anni fa. C'è scritto che l'omosessualità è un abominio e una serie di altre cose, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Queste quindi le parole precise di Lucio Malan. All'interno della Bibbia, l'omosessualità è menzionata più volte e, come su tanti altri argomenti, non c'è molto consenso su come esattamente debbano essere interpretati questi passi, così come di tutte quelle pratiche che avvengono fuori dal matrimonio, che in generale la Chiesa valuta come negative. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che, appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, la tradizione ha sempre dichiarato che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati. Precisamente all'interno del libro del Levitico vengono elencate tutte le forme vietate di rapporti sessuali e c'è scritto: non devi giocare con un maschio come fai con una donna, è un abominio. E ancora, se un uomo giace con un maschio come fa una donna, hanno commesso tutti e due un abominio, saranno messi a morte entrambi, il loro sangue ricadrà su di loro. All'interno del Nuovo Testamento, nella lettera ai Romani, Paolo parla di donne che hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura, e di uomini che abbandonano il rapporto naturale con la donna, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini. Secondo quindi l'interpretazione tradizionale letterale, considerata largamente superata, sia l'Antico che il Nuovo Testamento sono concordi nel rifiutare le relazioni tra persone dello stesso sesso. Come abbiamo sempre detto su queste tematiche, ovviamente ognuno è libero di avere le proprie idee a livello personale. Dal momento che però si ha una carica pubblica, si dovrebbe cercare di esprimersi nella maniera più equilibrata possibile e soprattutto facendo riferimento ai testi a cui è corretto fare riferimento. In questo caso, per un senatore, mentre svolge la sua funzione di senatore, il testo di riferimento deve essere soltanto la Costituzione laica dello Stato. Prima di spiegare quali sono le nuove regole sul reddito di cittadinanza, guardiamo un po' quando è nato e come funzionava. Il reddito è stato introdotto nel 2019 dal primo governo di Giuseppe Conte, guidato dal Movimento 5 Stelle insieme alla Lega. È uno strumento pensato per le famiglie che si trovano in difficoltà e per gli individui che si trovano soprattutto in difficoltà economica. Non si tratta di un sussidio di disoccupazione, ma è una misura di sostegno al reddito che rimane disponibile una volta terminati gli strumenti ordinari, ad esempio la cassa di integrazione e il sussidio di disoccupazione. Infatti, ci sono alcune persone che ricevono il reddito ma hanno contemporaneamente un lavoro che però non gli consente di raggiungere una soglia di reddito tale da uscire dalla povertà. L'assegno è mensile, non ha un importo fisso. L'importo è dato dal numero di componenti della famiglia, dall'ISE e dalle eventuali integrazioni che servono per pagare l'affitto. L'erogazione di questo assegno è legata a un percorso di inserimento lavorativo obbligatorio per i percettori tra i 18 e i 65 anni. Non è invece obbligatorio per i disabili o per chi ha a carico disabili o minori di 3 anni. Al momento il sussidio è per legge temporaneo, ma di fatto non decade quasi mai. Dopo 18 mesi l'erogazione viene sospesa per un mese per poi riniziare. Invece il beneficio decade del tutto se si rifiutano 2 offerte di lavoro. Le nuove regole cambiano le cose per le persone che ricevono il reddito e sono considerate occupabili. Secondo la definizione che ha dato il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, gli occupabili sono quelle persone tra i 18 e i 59 anni che possono oggettivamente lavorare e che non abbiano nel loro nucleo familiare disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni. Con le nuove decisioni del governo, nel 2023, alle persone che ricevono il reddito definite occupabili sarà erogato l'assegno al massimo per 8 mensilità, invece delle attuali 18 rinnovabili, come abbiamo spiegato prima. Durante questo periodo le persone che ricevono il reddito di cittadinanza dovranno frequentare corsi obbligatori di formazione o riqualificazione professionale. Qualora queste persone non frequentino i corsi o nel caso rifiutino la prima offerta di lavoro congruo, il sussidio decade. Dal 2024 invece dovrebbe poi essere tolto del tutto. In realtà il governo aveva anche considerato l'idea di interrompere il sussidio per gli occupabili subito da gennaio. Ci sarebbe stato così un risparmio per lo Stato pari a 1,8 miliardi di euro l'anno. Ricordiamoci, come abbiamo detto ieri, che complessivamente il reddito di cittadinanza costa alle casse dello Stato circa 8 miliardi di euro l'anno. Il problema è che c'era il rischio di lasciare centinaia di migliaia di persone improvvisamente senza un reddito. Per questo è stata adottata una soluzione ponte di quasi un anno. Nel 2023 i cosiddetti occupabili riceveranno il sussidio per 8 mesi, mentre per chi non può lavorare di fatto non cambierà quasi niente. Come sappiamo, i partiti che compongono la maggioranza sono sempre stati piuttosto avversi al reddito di cittadinanza, sebbene nessuno di loro durante la campagna elettorale avesse detto esplicitamente cosa avrebbe voluto fare una volta al governo. E ricordiamoci, come abbiamo detto prima, che la Lega faceva parte del governo che ha introdotto questo strumento. La posizione di Meloni è quella più chiara da tempo. Aveva addirittura definito il reddito di cittadinanza metadone di Stato. Durante la conferenza stampa Meloni ha detto che questi nuovi vincoli sono l'inizio di un percorso di riforma dello strumento che parte dal principio generale che debbano continuare a essere tutelate col sussidio solo le persone che sono nell'impossibilità oggettiva di avere un impiego. Ha specificato che ci sarebbe voluto più tempo per fare una riforma complessiva, che comunque sarà fatta, ma che intanto è stato stabilito il principio per cui si continua a tutelare chi non può lavorare, quindi disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico o donne in gravidanza. Quindi al momento per queste categorie non cambierà niente, anche se Meloni e Calderone, la ministra del lavoro, hanno più volte detto che nel corso del prossimo anno sarà totalmente ripensato lo strumento. È abbastanza difficile dire ora se il governo arriverà mai a toglierlo del tutto il reddito di cittadinanza alle persone più in difficoltà. Soprattutto perché sarebbe una decisione piuttosto impopolare. È abbastanza plausibile, come ricorda l'articolo del Post, però ipotizzare che verrà riformato il meccanismo alla base del reddito e magari verrà modificato anche lo stesso nome dello strumento, in modo da dare al governo l'opportunità, diciamo politica, di sostenere di averlo abolito. Uno dei presupposti principali dell'introduzione del reddito di cittadinanza, quando era stato votato, era che fosse vincolato alla partecipazione delle persone che lo ricevono un percorso di inserimento lavorativo. Questo tuttavia è sempre stato l'aspetto più controverso e probabilmente anche più fallimentare della misura. Secondo molti economisti ed esperti, fin da subito era chiaro che la responsabilità presa dal governo di voler trovare un lavoro a chi riceve il reddito era probabilmente troppo grande. Quando si è giunti all'applicazione della norma, il potenziamento delle politiche attive del lavoro fu fatto molto di fretta e anche in maniera abbastanza raffazzonata, e infatti portò a noti problemi problemi sia dentro l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, sia nella gestione dei cosiddetti navigator, quelle persone che avrebbero dovuto trovare lavoro a chi ottiene il reddito. A complicare il tutto c'era anche il fatto che i beneficiari del reddito di cittadinanza sono spesso persone poco istruite e senza formazione professionale. Talvolta sono anche ai margini della società, che è difficile collocare senza prima un serio lavoro di reinserimento sociale. Le persone giudicate occupabili per legge spesso di fatto non sono appetibili per i datori di lavoro. Secondo gli ultimi dati dell'ANPAL, su 2,3 milioni di percettori del reddito di cittadinanza, circa 660.000 sono quelli in grado di lavorare. L'INPS fa una stima ancora più cauta: sarebbero soltanto 372.000 gli effettivamente occupabili, considerando le loro qualifiche e le loro storie lavorative pregresse. Da quando è entrato in vigore il reddito di cittadinanza, è sempre stato alquanto difficile stabilirne il reale numero di beneficiari che hanno trovato poi un lavoro grazie alle politiche attive. Il motivo principale è che queste persone passano attraverso le procedure di vari soggetti, l'INPS, l'ANPAL, i centri per l'impiego, ma queste strutture non condividono tra di loro i dati. I dati più aggiornati che abbiamo sono quelli forniti dall'ANPAL e sono relativi a settembre 2021. Da quando è stata introdotta la misura, fino ad allora, erano passati, per le politiche attive, quasi 1,9 milioni di percettori del sussidio. Di questi, il 20% aveva già un lavoro quando ha iniziato a incassare l'assegno, a testimonianza del fatto che non sempre avere un lavoro è sufficiente a uscire dalla povertà, come abbiamo detto anche prima. Circa il 30% ha trovato un lavoro dopo aver ottenuto il sussidio, anche se non sempre come esito della presa in carico da parte di un centro per l'impiego. Il problema è che quasi il 70% di questi lavori non ha superato i 3 mesi di durata e solo lo 0,8% è durato più di un anno, anche perché si trattava nella maggior parte dei casi di lavori che richiedevano basse competenze. Infatti, quasi 2/3 di questi beneficiari ha al massimo il titolo di scuola secondaria di primo grado e solo il 2,6% è laureato. Comunque non ci sono ancora studi sufficientemente ampi da stabilire se il reddito di cittadinanza sia di per sé un disincentivo alla ricerca del lavoro. Chi è a favore della misura fa notare come l'importo medio dell'assegno sia talmente basso, a settembre questo valore era pari a 581 euro, da rendere attraente un lavoro a tempo pieno remunerato con un salario legale anche minimo. Dall'altro lato però c'è da dire che il meccanismo del reddito di cittadinanza prevede che venga detratto dall'assegno l'80% del reddito che si ottiene da un'occupazione regolare. Questo può effettivamente scoraggiare chi deve decidere se accettare un'occupazione regolare che offra un reddito paragonabile. Il Comitato Scientifico di Valutazione del Reddito di Cittadinanza, istituito presso il Ministero del Lavoro e guidato dalla sociologa Chiara Saraceno, ha suggerito di ridurre questa percentuale di detrazione al 50%, in modo da rendere più conveniente iniziare un percorso lavorativo. Bisogna sottolineare che, nonostante la quasi totale inefficacia dello strumento nel trovare un lavoro a chi riceve il reddito, ci sono buoni risultati nella lotta alla povertà. Nel suo ultimo rapporto annuale, l'Istat ha spiegato che l'intervento pubblico ha avuto un ruolo non trascurabile e lo ha avuto nel proteggere le famiglie dalla povertà. Nel 2020 il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, un sussidio straordinario erogato proprio a causa della pandemia, hanno evitato che circa 1 milione di cittadini arrivasse sotto la soglia della povertà assoluta. Queste quindi sono le intenzioni del governo guidato da Giorgia Meloni per quanto riguarda le modifiche al reddito di cittadinanza. Noi comunque continueremo a seguire questa tematica e ci aggiorneremo di volta in volta con le nuove decisioni che verranno prese e le modifiche che verranno introdotte. Io nel mentre vi ringrazio per avermi seguito, ci risentiamo domani per la 45esima puntata, sempre qui su Grigio Podcast.